La mente e l'uomo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu. La nostra mattinata insieme continua e come ogni giovedì alle 10.35 abbiamo in nostra compagnia Nicolò Terminio, lo psicologo, psicoterapeuta che ormai da un paio di mesi è qui il giovedì per parlarci, per raccontarci, per farci riflettere su alcuni nostri atteggiamenti oppure su alcune parti della psicologia. Oggi è la nostra ultima puntata e quindi vogliamo fare con lui un resoconto del cammino che abbiamo fatto. Ciao Nicolò, bentornato ai microfoni di Radio Proposta in Blu.
Buongiorno a tutti.
Allora Nicolò, proviamo a tracciare un po' un filo del percorso che abbiamo fatto insieme in questi mesi.
Beh, è stato un filo un po' sinuoso, però il concetto fondamentale potremmo dire che risiede nel valore che ha la relazione con l'altro per la costituzione dell'identità soggettiva. Forse se c'è un pensiero comune che ha attraversato i diversi argomenti che abbiamo trattato è che senza l'altro non può esserci soggetto.
Ci siamo concentrati in effetti non soltanto sulla relazione ma anche sul valore della persona, proprio dell'uomo in se stesso, e questo è un altro fattore importante che abbiamo trattato nelle settimane.
Sì, per certi versi abbiamo detto che l'uomo non può essere ridotto a una macchina, a un funzionamento organico e quindi bisogna dare valore alla dimensione di significato del vissuto umano, che non può essere ricondotto semplicemente a un vissuto come pura espressione di meccanismi biologici o, se vogliamo procedere su un piano sociale, al funzionamento di una macchina che deve adattarsi a un sistema, come può essere quello produttivo o quello della società contemporanea che ci richiede una prestazione sempre più efficiente.
E se le relazioni sono importanti, allora è automatica anche la domanda come riuscire a gestire queste relazioni, le relazioni che abbiamo visto in diversi ambiti familiari, amicali, sociali.
C'è un aspetto che caratterizza un po' il modo in cui abbiamo affrontato questa questione. Non abbiamo dato delle ricette su come, diciamo, regolare le relazioni e abbiamo individuato un concetto chiave che orienta le relazioni, che muove le relazioni, ed è il concetto di desiderio. Un concetto molto complesso perché da una parte prende la dimensione più soggettiva di ciascuno di noi, ciò che ci differenzia, ma allo stesso tempo esprime quanto dipende dalla relazione con l'altro, cioè quanto viene condizionata ad esempio dall'educazione che si riceve, dal contesto in cui si cresce. Quindi il concetto di desiderio potremmo dire che è una sorta di concetto cerniera che da un lato unisce il soggetto con l'altro lato dell'altro.
Noi ci fermiamo per un istante per ascoltare la musica e poi torniamo a chiacchierare con Nicolò per concludere questo ciclo di puntate sulla mente e l'uomo.
troppo freddo oggi. Stringi i denti, solo al mondo questa notte. Io ti tengo fra le braccia, resto qui fino alle sette. Stringi i denti, è così che parli chiaro. Quando te ne stai in silenzio, guardi avanti l'orizzonte. Stringi i denti, che si deve andare avanti. Non ho mai saputo niente, non ti è mai venuto in mente che ogni sogno è stata un'altra direzione. La fortuna contro vento se n'è andata, quindi la mia mente. È molto bene preparata.
Argomento di cui abbiamo trattato con particolare attenzione, Nicolò, e che vorrei riprendere in questo momento di conclusione e di resoconto proprio delle tematiche, è l'espressione della soggettività di ciascuno, partendo dal bambino, ma poi l'abbiamo anche analizzata negli adolescenti e negli adulti. Insomma, un punto fermo sempre della crescita umana.
Sì, abbiamo visto come il concetto di desiderio sia omologo a quello di creatività, ma allo stesso tempo a quello di separazione dall'altro, pur rimanendo in un legame con l'altro. E soprattutto questo concetto lo troviamo vivo nella relazione dell'adolescente con i suoi coetanei e con i suoi genitori o con le sue figure di riferimento. Perché il desiderio esprime da un lato la voglia di appartenere al legame, dall'altro la necessità di svincolarsi dalle attese che l'altro ha sul soggetto.
Rientra anche in questo un tema che mi sembra abbastanza legato, che è quello della libertà di ognuno nei confronti dell'altra persona. Quindi fino a che punto gestire il desiderio nei confronti dell'altro ed essere comunque liberi e svincolati dall'altro?
Ecco, ci siamo resi conto che quando parliamo di desiderio non possiamo fare a meno di parlare sia dell'esigenza di affermazione dell'autenticità di ciascuno di noi, ma anche della necessità di aver presente l'altro. Nei casi in cui invece l'altro scompare, nei casi in cui la mia libertà sovraccarica l'altro, nei casi in cui io faccio a meno dello scambio relazionale con l'altro, allora non parliamo più di desiderio ma di godimento, cioè una modalità di soddisfacimento che non passa attraverso il legame, ma è, potremmo dire per certi versi, autistica, quindi chiusa su se stessa. E abbiamo visto come il godimento può essere messo sullo stesso canale di espressione della pulsione di morte, cioè di un soddisfacimento che al di là di ogni principio di piacere che il soggetto persegue anche a costo di rovinarsi. E qui abbiamo portato in campo diversi sintomi contemporanei come quello dell'anoressia o quello della tossicodipendenza, vedendo come quando ci si allontana dal desiderio in realtà si scivola su un godimento che è rovinoso per il soggetto.
Ti faccio anche una domanda un po' provocatoria, proprio perché tu hai tirato in ballo le dipendenze anche di cui abbiamo parlato. È davvero inevitabile desiderare l'altro, cioè l'uomo che vuole allontanarsi dall'altro? Mi viene in mente per esempio anche un eremita, ecco, è inevitabile desiderare l'altro?
Beh, da questo punto di vista potremmo dire che anche l'eremita in un momento di solitudine in realtà è il riferimento all'altro, perché l'altro di cui abbiamo parlato non è l'altro con la minuscola, scusa Fabiola se lo dico in termini un po' troppo tecnici, però nell'ambito psicoanalitico lacaniano, che è quello che, a cui io do maggiore importanza nella mia formazione e nella mia pratica clinica, l'altro con la minuscola è il mio simile che io incontro, con cui dialogo. L'altro con la maiuscola potremmo dire che è costantemente presente nella mia vita, anche nei miei momenti di solitudine. È forse la precondizione di possibilità della mia esperienza, però un'esperienza che è sempre votata su uno sguardo ulteriore al mio singolo ego. Quindi se l'eremita vive da solo per nutrire il suo narcisismo, è uguale a qualsiasi uomo che punta alla sua efficienza piuttosto che alla relazione. Ma se l'eremita, pur essendo solo, è aperto verso una dimensione trascendente, verso una dimensione che supera il suo io, allora vediamo come anche la solitudine è un modo per rimanere in presenza dell'altro, con la A maiuscola.
Ci fermiamo di nuovo qualche minuto, il tempo sempre per la musica che tutta la mattina ci tiene compagnia. Nicolò, nel corso delle nostre puntate ci siamo concentrati molto sulla famiglia, questa grande, questa complessa relazione che mette insieme la coppia, i figli, i genitori con i figli. E ne abbiamo proprio sviscerato varie e particolari situazioni.
Sì, abbiamo visto come la famiglia è un dispositivo antropologico, potremmo dire, chiave nel collegare le generazioni tra di loro, i generi, cioè maschio e femmina, e le stirpi, cioè quindi le famiglie di origine dei due coniugi. Nella coppia coniugale abbiamo individuato lo snodo tra una generazione e l'altra, quindi tra l'incontro tra due generi diversi e tra due stirpi. Abbiamo visto come la trasmissione del desiderio è l'effetto di un legame tra padre e madre. E quando abbiamo parlato delle cosiddette alterazioni della funzione paterna, o per dirla in termini più lacaniani, dell'evaporazione del padre, abbiamo visto come non si trattasse soltanto del ruolo della singola persona, del padre reale, ma del tipo di legame che veniva stabilito tra i coniugi, del modo ad esempio in cui una madre lascia la parola al padre, del modo in cui un padre desidera la madre.
Possiamo dire che quindi nella famiglia ci sia una sorta di laboratorio di società, che sia quindi una società civile in piccolo, in cui i figli vengono inseriti e vengono quasi iniziati, tra virgolette, passatemi il termine, a vivere in società.
Sì, potremmo dire, anche collegandoci alla questione delle nuove famiglie, che il ruolo della famiglia è stato quello di preparare in un certo senso gli individui all'ingresso in società. Una volta era chiesto alla famiglia di adeguare i soggetti attraverso un percorso educativo al codice sociale. E quindi il codice familiare prefigurava l'ingresso nella realtà sociale. E il mandato che la società dava alla famiglia era quello di costruire delle persone in grado di adattarsi, in grado di rinunciare alla soddisfazione particolare, soggettiva, per partecipare a un legame più allargato e collettivo.
Abbiamo parlato sì di famiglia, però c'è un altro elemento familiare di cui non abbiamo tenuto conto, ma che in realtà anche da un punto di vista sociologico è veramente importante per le famiglie di oggi, per le famiglie moderne, che sono i nonni. Le relazioni anche che i nonni hanno con i loro figli che sono diventati genitori e quindi con i nipoti. Ci puoi fare una panoramica su queste relazioni?
Allora, queste relazioni sono importanti perché se consideriamo sempre come vertice di osservazione privilegiato la coppia dei coniugi, testimonia nel modo in cui si ama qualcosa al figlio, ma anche nel modo in cui si rivolge alle proprie famiglie di origine un modo in cui si può fare legame. Quindi potremmo dire che il rapporto che i nonni hanno con i nipoti o con le giovani coppie sono un modo per testimoniare quale forma di legame si può stabilire. Per esempio, il modo in cui una madre si relaziona alla propria figlia è influenzato dal modo stesso in cui questa madre si relaziona a sua madre. Quindi la figlia guarda soltanto non il modo in cui la madre tiene conto della parola del padre, ma anche del modo, ad esempio, in cui la madre si relaziona alla suocera oppure a sua madre. E i nonni entrano in gioco direttamente con i figli perché raccontano un mondo che i figli, che i nipoti in un certo senso non possono più vedere. Quindi vediamo come in tre generazioni si riesce a entrare in contatto con un mondo che è almeno a 100 anni di storia, perché i nonni parlano a sua volta dei loro nonni, parlano di mondi che possono prefigurare il futuro perché consentono ai nipoti di agganciarsi al passato. Da questo punto di vista, in un certo senso, la relazione serve a dare progettualità. E i nonni concorrono a costruire la progettualità ancorando un soggetto alla sua trama familiare.
La magia che creano i nonni in una famiglia forse è proprio questo, il racconto e la progettualità uniti. Noi ci fermiamo ancora qualche istante, poi torniamo per le conclusioni finali. E allora...
Scendi giù in pista se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere. Tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere. Sai che funky significa tranquillo, e su questo funky mi sciallo e non strillo. Come il parmacotto, accattate villo. Dimmi se è il mio nome, e allora dillo. E tranqui funky è il nome del mio ballo.
Ed eccoci qui gli ultimi minuti insieme di questa grande panoramica di questi tre mesi. Li abbiamo contati durante la musica, in effetti abbiamo fatto veramente tante puntate insieme. E allora un altro punto essenziale delle nostre discussioni è stato quella di parlare anche dei giovani, degli adolescenti e dei giovani, di indagare un po' nei loro desideri, di indagare nei loro atteggiamenti, Nicolò.
Sì. Ci siamo accorti come l'adolescenza sia in un certo senso l'esempio più eclatante di una modalità di funzionamento che ci accomuna tutti. Uno psicanalista inglese, Donald Winnicott, diceva che l'adolescenza è una modalità ricorsiva della psiche, perché compare ogni qualvolta ciascuno di noi deve scoprire quello che veramente vuole, e per fare questo si deve confrontare con quello che gli altri hanno voluto da lui, che lui pensava che volessero da lui. E l'adolescenza ci mostra che l'epoca infantile finisce non soltanto perché il corpo cambia, quindi non soltanto perché bisogna fare i conti con qualcosa che non obbedisce più alla capacità di padroneggiare se stessi, abbiamo parlato a lungo del confronto con il corpo che cambia, ma allo stesso tempo il confronto avviene con il desiderio dell'altro. L'adolescente non si soddisfa più soltanto nel dire di sì a quello che l'altro mi chiede, ma deve scoprire qualcosa che non ha ereditato, deve scoprire qualcosa che in un certo senso segna un nuovo capitolo nella sua storia personale, ma addirittura in quella della sua famiglia.
Se l'adolescenza torna ogni qualvolta il soggetto deve un po' rimettere in discussione se stesso, le sue scelte e il suo desiderio, quando possiamo però dire che il periodo forte dell'adolescenza termina?
Oggi è difficile dire che l'adolescenza termini facilmente, perché forse perché l'adolescenza termini vuol dire che ci sia un momento in cui il soggetto capisce qual è la sua specifica particolarità, qual è l'elemento che lo distanzia da tutto ciò che lo ha generato, qual è l'elemento singolare che lo introduce alla propria generatività del desiderio, alla propria dimensione creativa. E questo avviene non soltanto nell'epoca classicamente compresa nella giovinezza, ma può avvenire anche più tardi, anche a 40 anni, a 50 anni, o può anche non avvenire, può essere un incontro mancato quello col proprio desiderio. Quindi se volessimo trovare una modalità cronologica per definire l'adolescenza, perdiamo di vista il fatto che l'adolescenza è forse una modalità di scoprire se stessi. Finisce quando si inizia a scoprire se stessi e si inizia a fare i conti con se stessi.
Nicolò, il tempo a nostra disposizione purtroppo termina, sai che le nostre chiacchierate potrebbero continuare a lungo in ogni puntata, però purtroppo il nostro tempo è finito e sono finite anche le nostre trasmissioni, ma ovviamente noi ti ringraziamo per questa tua enorme grande disponibilità e per queste veramente chiacchierate, queste belle chiacchierate che ci siamo fatti in questi mesi.
Grazie, è stata anche per me una bella esperienza.
Ovviamente le nostre trasmissioni non finiscono qua, da lunedì iniziano quelle estive con l'Arcobaleno che torna dopo l'anno scorso e chissà che magari in qualcuna di queste non sentiremo di nuovo la voce del nostro psicoterapeuta Nicolò.
Arrivederci a tutti.
E allora un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu anche da parte di Fabiola e un augurio di, come sempre, di una buona giornata.
Scrivete le vostre domande a diretta@radioprovostainblu.it. Nelle prossime puntate il nostro esperto vi risponderà.